nostro ascoltatore ha indovinato, mi scrive adesso in diretta, è l'inno nazionale francese ed è vero. Quello che abbiamo ascoltato e stiamo ascoltando in sottofondo è la Marsigliese, proprio l'inno nazionale francese. Per quale motivo proprio oggi ci occupiamo dell'inno nazionale francese? Perché questo inno è legato a un momento storico importante. Ne abbiamo già parlato, ne abbiamo già accennato in passato, la Rivoluzione francese. E oggi proprio la Rivoluzione francese faremo. Una precisazione, purtroppo il tempo che abbiamo è ridotto e devo fare dei tagli e con a malincuore ho tagliato un capitolo importante che c'è fra la rivoluzione industriale e la rivoluzione francese che faremo oggi, che è la rivoluzione americana. Perché l'ho tagliato? Perché la consapevolezza che ho, che abbiamo anche maturato in classe, è che il corso di storia che portiamo avanti dall'anno scorso fino a oggi è soprattutto e in gran parte un percorso di storia dell'Europa. Tutto ciò che abbiamo studiato, tutto ciò di cui abbiamo cognizione riguarda la storia dell'Europa. Anche ciò che non è europeo lo abbiamo studiato nel momento in cui si interseca alla coscienza europea. Pensiamo per esempio l'anno scorso alla cultura araba, all'espansione araba e al grande impero musulmano che è avanzato in Europa proprio nel IX secolo dopo Cristo, IX secolo dopo Cristo. Bene, noi l'abbiamo studiato perché in fondo è un aspetto fondamentale nella formazione della cultura europea l'incontro con la cultura araba e islamica al contempo, vi ricordate, no? Per esempio in Spagna, in Sicilia e tutti i testi, la cultura che è stata trasmessa dagli arabi agli europei e anche per esempio le conquiste in America. Noi quando ci siamo occupati del Centro America, del Sud America, del Nord America, quando questi territori sono entrati nell'area di influenza dell'Europa. Quindi se devo fare un taglio, a malincuore, taglio la rivoluzione americana perché fa parte di una storia che non è più una storia europea, sarà anzi una storia mondiale, globale, che certo andrebbe fatta, però se devo rinunciare per coerenza, rinuncio alla rivoluzione americana, non escludo di tornarci se avremo tempo. Quella di quest'oggi sarà una lezione sulla rivoluzione francese, ma prima di introdurre il nuovo argomento io vorrei fare un riepilogo sull'importantissima lezione della scorsa settimana. E lo farei leggendo alcuni compiti. Io vi avevo dato per oggi, avete tempo ancora di rispondere oggi, due domande. Una era che cosa sono gli Enclosures Acts e quali effetti hanno sulla popolazione contadina, e poi vi ho chiesto perché l'Inghilterra è il primo paese ad avviare la produzione industriale, no? Vi ricordate? I campi chiusi sono una legge che incide profondamente sulla fisionomia dei rapporti agricoli nell'Inghilterra e ovviamente poi anche la rivoluzione industriale inciderà sull'Inghilterra, ma in realtà su tutto il mondo occidentale. Allora, leggiamo una nostra ascoltatrice che ci scrive che gli Enclosures Acts erano delle leggi che obbligavano i proprietari a delimitare le loro terre con palizzate o siepi invalicabili. Gli effetti sulla popolazione contadina furono la rinuncia ai campi, un tempo comuni, e la necessità di spostarsi in città per trovare un altro lavoro. È una buona risposta perché analizza fondamentalmente e descrive il cuore della questione. I campi che un tempo erano aperti vengono chiusi e recintati e divengono proprietà privata. Questo rende più intensa e più efficace la produzione agricola, ma priva contadini dei terreni comuni a cui avevano libero accesso. Molti contadini più poveri non hanno più di fatto la possibilità di sopravvivere in campagna e si devono spostare in città e diventeranno, lo vedremo con la prossima risposta di un altro compagno, diventeranno la forza lavoro della rivoluzione industriale. E poi, perché l'Inghilterra è il primo paese ad avviare la produzione industriale? La nostra compagna scrive: l'Inghilterra fu il primo paese ad avviare la produzione industriale perché possedeva il carbone, che era la principale fonte di energia delle fabbriche. È vero, possedeva il carbone, ve lo ricordate? Grazie al carbone e quindi l'energia termica ricavata dal carbone era possibile avviare un processo meccanico, ovvero l'energia termica diventava energia meccanica e dava la possibilità a questi grandi centri, primi grandi centri industriali, di avviare le macchine che facilitavano e velocizzavano la produzione. Allora andiamo a vedere però anche la risposta di un altro nostro ascoltatore, una risposta altrettanto efficace ma direi più articolata, ecco. In merito alla prima domanda, scrive che i campi chiusi, le leggi sui campi chiusi sono una serie di leggi che costringevano le persone a circondare i propri appezzamenti di terra con paliziate o siepi invalicabili. Così facendo, da grossi campi comuni chiamati come punti cardinali rispetto al villaggio, per esempio Campo Ovest, con l'avvento di queste nuove leggi si determinò il raggruppamento di porzioni di terra nelle mani di un solo proprietario e alla divisione dei campi comuni precedenti. Come possiamo vedere nell'esempio della pianta di Aston Blank, quindi il nostro compagno guarda la mappa e descrive il passaggio, no, dai campi comuni ai campi chiusi, nelle campagne. Le persone in un comune villaggio inglese con più proprietà sono i reverendi, gli uomini di chiesa, nei cui terreni, come in quello di tutti gli altri, ci sono una o più barns, un'antica versione delle aziende agricole, non molto preciso il nostro compagno, e gli altri terreni sono di contadini e allevatori indipendenti, di yeomen. Io di queste cose non avevo parlato per risparmiarvi un po' di dati e nozioni, ma bene che voi li scriviate. Da queste leggi furono favoriti i grandi proprietari terrieri che avviarono le aziende agricole, ma furono penalizzati i piccoli contadini che non avevano più l'accesso ai terreni un tempo comuni ed erano costretti a vendere e cercarsi un altro lavoro o cercare una seconda opportunità per guadagnare. E dove la troveranno questa opportunità lo sappiamo, nelle città, e diventeranno di fatto i primi operai nelle fabbriche della prima rivoluzione industriale. Allora, la domanda invece su perché l'Inghilterra è il primo paese a avviare questo fenomenale processo industriale. L'Inghilterra è il primo paese ad avviare la rivoluzione industriale perché la sostituzione delle common lands, cioè dei territori comuni, con i campi recintati, a causa delle leggi di cui abbiamo parlato sopra, costrinse i piccoli proprietari a vivere in città. E dopo aver venduto le loro terre, o no, dovevano cercarsi un lavoro. E quindi furono i primi operai, che lavorarono per molte ore al giorno per salari molto bassi. Lo sviluppo industriale fu reso possibile anche grazie al carbone, di cui l'Inghilterra aveva ricchissimi giacimenti, che azionavano i motori a vapore inventati tra il 1763 e il 1775, motori a vapore che appunto convertivano l'energia termica in energia meccanica. I giacimenti di carbone si trovavano per lo più nel nord-ovest dell'Inghilterra, quindi le fabbriche si trovavano principalmente lì, una bella notazione geografica direi. Ma il carbone veniva trasportato anche alle fabbriche londinesi, tramite dei sistemi di locomotive a vapore, la rete ferroviaria inglese che rese più veloci i trasporti, è una bellissima riflessione anche su quella che potremmo chiamare la logistica, no? Della prima rivoluzione industriale. I principali beni industriali prodotti nel XVIII secolo, 1700, furono abiti e biancheria di cotone, facile da lavorare, disponibile in grandi quantità a prezzi contenuti, visto che proveniva principalmente dall'India e dalle altre colonie americane. Direi davvero una risposta magistrale da parte del nostro compagno, perché individua gli ingredienti, ecco, facciamo così, gli ingredienti fondamentali per la rivoluzione industriale. Quali sono? 1. Disponibilità di forza lavoro, tante persone disposte a lavorare salariate nelle città, e questo è determinato dalla grande evoluzione nel sistema agricolo inglese. Quindi 1. Disponibilità di forza lavoro. 2. Disponibilità di carbone, capace di avviare le macchine tramite l'energia termica che si trasforma in energia meccanica, e l'Inghilterra, lo sappiamo, l'abbiamo detto, era ricca di carbone. 3. Disponibilità di materie prime per fabbricare le merci stesse, in particolare il cotone, perché abbiamo visto che la prima fase di industrializzazione riguardò la lavorazione del cotone, e quindi l'Inghilterra, avendo colonie che producevano grandi quantità di cotone, è avvantaggiata perché ha materie prime a basso costo. 4. L'unico aspetto che non è stato toccato dai nostri compagni che hanno risposto, ma è l'aspetto forse più complesso, la domanda. cioè non soltanto l'offerta di materie commerciali, di merci, ma anche la domanda, ovvero la capacità di assorbire la produzione industriale. E questa era concessa da cosa? Era concessa intanto dalle colonie, che diventano non soltanto il luogo in cui estrarre materie prime, ma anche il luogo in cui vendere i propri prodotti. E poi la grande competitività della produzione inglese, merce a basso costo, così basso che poteva di fatto competere con i prodotti artigianali di tutta Europa, nonostante i costi di trasporto. E quindi gli ingredienti fondamentali per l'esplosione della rivoluzione industriale sono proprio questi: materie prime come il carbone per avviare le macchine, materie prime da lavorare come il cotone per l'industria tessile, forza lavoro disponibile e grande accessibilità ai mercati, quindi grande domanda di beni da acquistare. E questo rende l'Inghilterra di fatto la regina poi del secolo successivo. Questo è stato un diciamo una introduzione e anche riepilogo della puntata precedente. Adesso io vi consiglio di andare a pagina 202 del vostro libro, perché ci prepariamo ad affrontare un capitolo fondamentale, quello della rivoluzione francese. E adesso facciamo una pausa con i Blues Brothers e poi torniamo in diretta proprio con la rivoluzione francese, pagina 202 del vostro libro. Sono le 10:22, io invito sempre le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori a scrivere al 344-01-32730 per domande, richieste musicali che spero di poter accogliere. E adesso siamo davvero pronti per dedicarci al nostro nuovo capitolo di storia sulla rivoluzione francese. Vi ricordo innanzitutto che ne avevamo parlato, facciamo una breve introduzione generale alla Rivoluzione Francese. Vi ricordate, in fondo, già l'anno scorso, parlando della nascita delle città e di queste nuove classi sociali che si differenziavano dalle classiche classi sociali del feudalesimo, queste nuove classi sociali urbane avrebbero lentamente sarebbero cresciute e avrebbero lentamente preso il potere, avrebbero chiesto di fatto un altro assetto politico e economico diverso dal feudalesimo, cioè diverso dalle leggi convenzionali, dal dominio di aristocrazia e clero, chiedevano dei rapporti sociali fondati su delle basi completamente diverse da quelle stabilite sul feudalesimo. No, vi ricordate questa classe sociale che avevamo già anticipato chiamarsi borghesia? Adesso, nel corso del tempo, la borghesia è cresciuta, i mercati si sono espansi, ci sono le colonie, le merci circolano in maniera sempre più veloce, l'Inghilterra sta facendo il salto industriale. Ebbene, c'è bisogno dare nuova linfa a questa classe sociale, una classe sociale che si sente ristretta, soffocata dai privilegi del feudalesimo. Al tempo stesso, al di sotto di questa classe sociale, dovete immaginare masse popolari di lavoratori salariati, contadini, poveri, che a loro volta reclamano più giustizia sociale, più equità. E la Rivoluzione Francese nascerà di fatto da queste forze sociali che sono fermentate, che sono montate, che sono cresciute nel corso dei secoli e ora sono pronte a esplodere, no? La Rivoluzione Francese è come un'esplosione che di fatto allenterà, distaccherà, creerà un'operazione veramente di frammentazione di quello che era il sistema feudale, che ormai lo sappiamo è al tramonto, ma che ha bisogno di uno scossone, di un grande scossone per cadere. Ma adesso andiamo a vedere un po' che cosa ci racconta il nostro libro della situazione della Francia alla metà del Settecento. Vi ricordate che la Francia in fondo era uno stato assoluto, dominato da un monarca assoluto? Vi ricordate i fasti del Re Sole, no? Di Luigi XIV, il Re Sole. Cosa aveva fatto Luigi per garantirsi il potere assoluto? Aveva, per esempio, raccolto tasse soprattutto dalle fasce della popolazione più povere e medie, no? Dai più poveri e dalla borghesia, possiamo chiamarla così. Raccoglieva le tasse che consentivano di pagare l'esercito e di pagare anche la vita nel lusso dell'aristocrazia. Questo che cosa comportava? Comportava uno Stato, una monarchia francese, che aveva una spesa pubblica ingente. Che cos'è la spesa pubblica? È il denaro che uno Stato deve spendere per tenersi in piedi, ecco, chiamiamola così. E questo denaro veniva soprattutto dalle tassazioni che colpivano i più poveri o coloro che facevano parte delle classi medie e non certo i ricchi, anzi i ricchi perduravano nei loro privilegi. La questione diventa ancora più grave nel Settecento. Io sono a pagina 202, guardate il primo titolo. In Francia domina la disuguaglianza, quella disuguaglianza che dominava nel 600 è ancora più acuta nel 700 e la Francia va verso la bancarotta. Cosa vuol dire andare verso la bancarotta? Di fatto avere così tanti debiti che non si è più in grado di coprirli e quindi di fatto non si è più credibili, no? Come soggetti capaci di restituire i soldi prestati, perché la Francia ha un enorme debito pubblico, dice il vostro libro in grassetto, sempre a pagina 202. Cosa vuol dire il debito pubblico? È appunto quel debito che lo Stato come ente pubblico, in questo caso la monarchia francese, ha nei confronti dei creditori, perché la Francia non prendeva soltanto soldi ovviamente dalle tasse, ma anche da, lo sappiamo anche per altri, in altri casi, da grandi finanziatori, da forze anche esterne al sistema economico francese. E la Francia ormai spende per tenersi in piedi e ha sempre meno entrate. La spesa corrente è altissima, dice il nostro libro, e la Francia non sa più come rientrare di questo debito. E allora io vi faccio già una prima domanda. Ma uno Stato con un grande debito pubblico, no? Uno Stato con un grande debito deve continuare a spendere per tenersi in piedi, ma ha sempre meno entrate ed è sempre meno credibile come nella sua capacità di restituire i soldi prestati. e al tempo stesso una grande disuguaglianza sociale. Ma che cosa vi fa venire in mente qualche situazione storica a noi vicina? Vi fa pensare a qualcosa? Grande debito pubblico e innalzamento della disuguaglianza sociale? Stiamo forse parlando di qualcosa a noi così distante? Chissà se queste condizioni, alto debito pubblico e disuguaglianze sociali, non ci facciano pensare a altre situazioni nella storia. Ma noi intanto, mentre lanciamo nell'etere questa domanda, andiamo avanti e vediamo che di fatto il re capo dello Stato francese in questo periodo, siamo a metà del Settecento, è Luigi XVI, non più Luigi XIV, Luigi XVI. Voi ricordatevi fondamentalmente che il Re Sole, il grande re che stabilisce la monarchia assoluta, è Luigi XIV. E poi ricordatevi che il re che è in grande difficoltà nella seconda metà del Settecento è Luigi XVI. Sono gli unici due Luigi che vi chiedo di ricordare. Allora, Luigi XVI decide di non toccare i privilegi, ovvero lo Stato ha un grande debito pubblico, le disuguaglianze sono enormi, ma Luigi XVI vuole mantenere lo Stato come lo stato delle cose come era in precedenza. Quindi, pensate, la nobiltà di campagna, dice il vostro libro, godeva di immunità parziali o totali delle tasse. Cosa vuol dire immunità parziali o totali delle tasse? Che l'aristocrazia di campagna, quindi i resti del feudalesimo, hanno l'immunità dalle tasse, cioè possono non pagare le tasse. E inoltre il clero, che controllava quasi un terzo delle terre in Francia, non pagava alcuna tassa. Quindi pensate, il clero proprio non paga le tasse, pur controllando un quarto del territorio francese. E la nobiltà è spesso esente dalla tassazione. E chi paga dunque? Pagano, qui vi faccio davvero, vi invito a sottolineare queste classi sociali, queste realtà, entità sociali. I mercanti, i notai, i medici, i bottegai, gli artigiani, gli operai, i piccoli proprietari dovevano quindi sopportare tutto il carico fiscale. Questa frase che avete nel secondo paragrafo di pagina 202 è una frase che direi sottolineare, da segnare con un punto esclamativo. Mercanti, notai, medici, bottegai, artigiani, operai, piccoli proprietari dovevano quindi sopportare tutto il carico fiscale. Ma queste realtà sociali, queste entità sociali, che cosa costituivano? Costoro, dice il vostro libro, ricchi o poveri che fossero, formavano il cosiddetto terzo stato. Il terzo stato, che fossero ricchi borghesi, avvocati di città, o che fossero piccoli proprietari o operai, tutti insieme costituivano il terzo stato. Perché il terzo stato? Perché si differenziava questo stato, questa classe sociale ampia, molto ampia, si differenziava dal primo stato, che era la nobiltà aristocratica, l'aristocrazia, e dal secondo stato, che era il clero. Quindi noi abbiamo visto che la nobiltà poteva non pagare le tasse, spesso era immune, il clero proprio era esente dalla tassazione, e tutto quindi il peso, il carico fiscale delle tasse gravava su questo terzo stato, dagli operai più poveri, i lavoratori salariati, fino ai ricchi commercianti delle città. E questo avveniva in una situazione in cui lo Stato francese era sempre più indebitato e le disuguaglianze sociali erano sempre più ampie. E allora, che cosa potrà succedere secondo voi? Che cosa potrà succedere secondo voi? Ovviamente questo terzo stato tenterà di cambiare le regole in gioco. Ora, io non so se voi vi ricordate, ma l'abbiamo fatto all'inizio di quest'anno, degli Stati Generali. Vi ricordate che gli Stati Generali era un'assemblea nata in realtà secoli prima, al Settecento? Gli Stati Generali era quell'assemblea in cui il re si consultava con i rappresentanti delle principali classi sociali, cioè con i tre stati, ovvero clero, aristocrazia e sempre lo stesso terzo stato che stiamo descrivendo proprio adesso in diretta. Questi stati generali, cioè questa assemblea in cui il re consultava i rappresentanti delle principali classi sociali, era di fatto inutilizzata da decenni, perché immaginate, in uno stato assoluto, in uno stato di Luigi XIV, il Re Sole, certo non c'era l'interesse di avere una politica di concertazione, di negoziato. però viste le tensioni sociali, visti i tumulti nel 1788, Luigi XVI decise, su una pagina all'inizio di pagina 203, Luigi XVI decise di convocare nel maggio del 1789 gli Stati Generali, un'assemblea straordinaria. Un'assemblea straordinaria per cercare di limitare le tensioni sociali che stavano montando. E intanto il re accetta di leggere, di raccogliere i famosi cahiers de doléances. Lo vedete in grassetto, corsivo e grassetto nel vostro libro. Cosa sono i cahiers de doléances? Sono i moduli di reclamo, i quaderni della doglianza, ovvero si chiedeva a tutta la popolazione francese di esprimere le loro contrarietà, i loro problemi, i loro reclami al re. E da tutta la Francia furono raccolte tantissime rimostranze. Dice il vostro libro, cahier zeppi di rimostranze, ma anche di manifestazioni di ammirazione per il re, perché il re, nonostante le contraddizioni e le disuguaglianze, è ancora un punto di riferimento per gran parte del popolo. Però la questione è veramente importante, che anche raccogliendo queste rimostranze, come funzionava questa assemblea dei tre stati, questi stati generali? Funzionava in questo modo, e questa descrizione, ragazzi, è molto importante. Allora, c'erano tre gruppi, no? Il primo stato, il secondo stato e il terzo stato, e ogni gruppo aveva dei delegati, dei rappresentanti. Allora, la questione interessante è che ciascun gruppo era composto da 300 delegati, sono sempre a pagina 203. Ciascun gruppo era composto da 300 delegati, quindi l'aristocrazia, il clero e il terzo stato rappresentavano, portavano negli Stati Generali 300 delegati, ma ogni gruppo poteva esprimere per ogni legge un solo voto. Cosa vuol dire? Che c'erano 300 delegati d'aristocrazia, 300 delegati del clero, 300 delegati del terzo stato, ma alla fine i voti erano tre: un voto che raccoglieva la maggioranza dell'aristocrazia, uno la maggioranza del clero e uno la maggioranza del terzo stato. Ora, secondo voi questo era un problema? E per quale motivo? Per quale motivo questo potrebbe essere un problema? Immaginate una legge che deve essere approvata all'unanimità, basta il voto contrario di uno perché non sia approvata. E immaginate come potrebbero votare i rappresentanti della nobiltà aristocratica, i rappresentanti del clero e i rappresentanti del terzo stato, e quali sarebbero poi i rapporti di forza qualora queste tre classi esprimessero soltanto un voto a testa, perché poi di questo questo poi avviene, un voto per ogni stato. Quali potrebbero essere i problemi di questo sistema? Mentre voi ci pensate, chissà se qualcuno ha idea di rispondermi, noi facciamo una nuova pausa musicale e ascoltiamo un classico brano francese. versione lounge di un brano classico di Edith Piaf, La Vie en Rose, è un brano che ricorda un po' l'atmosfera francese, perché in Francia ci troviamo. Per chi si fosse messo in ascolto soltanto adesso, vi ricordo che siamo a pagina 202-203 e ci stiamo occupando di un momento fondamentale nella storia dell'Europa, che è la rivoluzione francese. Vi ricordate, ne abbiamo parlato tanto, addirittura l'anno scorso quando facevamo le città nel Medioevo vi dicevo attenzione, perché la nuova classe sociale che sta emergendo grazie alla formazione delle città, questa classe sociale che poi potremmo chiamare borghesia, classe media, crescerà sempre di più grazie ai commerci, grazie alle nuove, ai nuovi assetti economici dell'Occidente, fino a reclamare pieni diritti e anche la possibilità di incidere sulle scelte governative. Però per poter reclamare questi diritti, questo potere contro i vecchi poteri feudali, ci sarà bisogno in certe parti d'Europa di grandi scossoni, di rivoluzioni, in particolare la rivoluzione francese, e di questo oggi parleremo, della rivoluzione francese. Brevemente, che cosa abbiamo visto fra pagina 202 e pagina 203? Una Francia sempre più indebitata, uno Stato francese sempre più indebitato, quindi con un grande debito pubblico, perché la spesa pubblica, ve lo ricordate, sin da Luigi XIV, dal Re Sole, la spesa pubblica era ingente. E nel frattempo quindi lo Stato era esposto economicamente, avendo un debito che non poteva pagare, e al tempo stesso chiedeva continuamente tasse, chiedeva tasse alle fasce di popolazione abbastanza ricche per essere commercianti, artigiani, avvocati, notai o anche poveri come operai e contadini, ma esentava dalle tasse tutto il clero e gran parte dell'aristocrazia. Quindi uno Stato sempre più indebitato, che ha sempre più bisogno di soldi, che quindi chiede le tasse, ma le chiede alle popolazioni, alla popolazione meno ricca, ecco, diciamo così, né al clero che deteneva un quarto del territorio francese agricolo, né all'aristocrazia, che era l'antico lignaggio, no? La nobiltà feudale. Siamo a pagina in questo momento 203. Allora, cosa succede? Una situazione di diseguaglianza sociale, in cui l'estrazione fiscale, la richiesta fiscale, grava soltanto sulle classi medie e le classi povere, e non sul clero e sull'aristocrazia, e al tempo stesso quindi una società sempre più ingiusta e diseguale. Ci sono tensioni, tumulti nelle campagne. Il re si preoccupa e convoca finalmente gli Stati Generali. Ve lo ricordate, l'avevamo già visti gli Stati Generali, e questa grande assemblea che raccoglie i rappresentanti del clero, dell'aristocrazia e del terzo stato. Da chi è formato il terzo stato? Ve l'ho detto, c'è una frase fondamentale a pagina 202: mercanti, notai, medici, bottegai, artigiani, operai, piccoli proprietari dovevano quindi sopportare tutto il carico fiscale e costituivano il terzo stato. Quindi il re convoca questi stati negli Stati Generali, quindi convoca queste tre classi. Ciascuna classe era rappresentata da un numero fisso di rappresentanti. C'erano quindi tre gruppi di delegati che rappresentavano: un gruppo il clero, un gruppo la nobiltà e un gruppo il terzo stato. Ciascun gruppo, dice il vostro libro a pagina 203, era composto da 300 delegati e poteva esprimere un solo voto in quanto gruppo. Quindi 300 delegati per il clero, 300 per la nobiltà, 300 per il terzo stato, ma ogni gruppo infine poteva esprimere un solo voto. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che di fatto, se i nobili e il clero, come di fatto era, si alleavano, avevano due voti contro tre, e quindi il terzo stato era sempre costantemente in minoranza. Ma com'è possibile questo? Dice il vostro libro nel secondo paragrafo di pagina 203. Com'è possibile che il 98% della popolazione aveva tanti rappresentanti quanti ne aveva il restante 2%? Ovvero, se il terzo stato, che rappresentava la gran parte della popolazione, aveva 300 delegati e ne avevano 300 anche aristocrazia e clero, com'è possibile questo? Inoltre il terzo stato è l'unica classe sociale che paga le tasse, mentre abbiamo visto che nobiltà e aristocratici le pagano o non le pagano del tutto o le pagano poco. E allora aristocrazia e clero pagano poco le tasse o non le pagano, e al tempo stesso hanno gli stessi rappresentanti, pur essendo il 2% della popolazione, hanno gli stessi rappresentanti della maggioranza della popolazione che paga le tasse. Vedete che ci sono delle contraddizioni nette. Eppure Luigi XVI non vuole risolvere queste contraddizioni, queste incongruenze, dice il vostro libro. È chiaro, no? Quindi che cosa deve fare il terzo stato come prima mossa? Ve l'ho chiesto, ma nessuno ha risposto, ve lo dico io. Cosa deve fare il terzo stato? Deve rivendicare altre regole di voto. Deve fare in modo che i voti dei propri rappresentanti siano più significativi, che incidano di più sulle scelte politiche. E allora vediamo che il terzo stato, i rappresentanti del terzo stato chiedono al re di cambiare le regole, e le regole interne al terzo stato, a questa assemblea che il re ascoltava. Anche perché il terzo stato sapeva che fra nobili, aristocrazia e clero c'era chi poteva appoggiare le istanze della borghesia. Allora, si chiedono delle trasformazioni, sono a fine pagina 203, si chiedono delle trasformazioni nel funzionamento di questa assemblea degli Stati Generali. Che cosa chiede il Terzo Stato? Intanto di essere rappresentato da 600 deputati anziché 300, così da avere 600 deputati del Terzo Stato, 300 del primo e 300 del secondo, così da fare, in caso di alleanze fra clero e aristocrazia, da fare 600 a 600. E poi chiedono che il voto si conteggi per capo, cioè ogni singolo deputato, dice il vostro libro, deve avere il diritto di voto, e non attribuendo un voto solo a ciascuno stato, perché prima in fondo è vero che i rappresentanti erano 300, ma alla fine si esprimeva un voto per il primo stato, un voto per il secondo e un voto per il terzo. Adesso il terzo stato dice di avere il doppio dei rappresentanti e al tempo stesso di votare per capo, cioè che ogni rappresentante possa avere un voto. E così si sperava il terzo stato di poter cambiare proprio le regole politiche di questa assemblea. Pensate che la spiegazione sia chiara. Se qualcuno non ha capito, non credo che sia complesso, però per favore scrivetemi se ci sono dei problemi e io spiego da capo. Queste richieste erano le richieste del terzo stato, cioè di quella che potremmo chiamare la borghesia, quella classe molto ampia che in questo caso come terzo stato raggruppa dai mercanti delle città agli artigiani fino agli operai e alle fasce di popolazione non ricche. E questa classe, questo terzo stato, voleva avere maggiore forza politica. Immaginate, erano la gran parte della popolazione. Avevano sulle loro spalle tutto il carico fiscale, cioè le tasse, ed avevano meno forza politica di clero e aristocrazia, che erano il 2% della popolazione e non pagavano le tasse. Questo si chiede di cambiare le regole, ma Luigi XVI dice no. E allora cosa succede? Vado a pagina 204. A questo punto il terzo stato abbandona gli Stati Generali, cioè abbandona l'assemblea del re. E poiché il re aveva respinto il nuovo sistema di voto, sono a pagina 204, lo vedete in grassetto, il re aveva respinto il nuovo sistema di voto, allora il terzo stato boicottano gli Stati Generali. Cosa vuol dire? Se ne vanno dagli Stati Generali, dicono va bene, allora questo organo politico non ci rappresenta, ce ne andiamo. E dove vanno? Vanno in un nuovo luogo, nel luogo che diventerà simbolicamente il primo luogo della rivoluzione che sta per insorgere in Francia. Si riuniscono nella sala della pallacorda, una palestra della reggia di Versailles proprio. La pallacorda era un gioco, uno sport, possiamo chiamarlo così, vicino al tennis. Allora il terzo stato si ritrova, siamo nell'89, nel giugno del 1789, si ritrova nella pallacorda, una grande sala destinata a uno sport simile al tennis, e qui i delegati del terzo stato proclamano la nascita di un'assemblea nazionale costituente. Cosa vuol dire assemblea costituente? Un'assemblea che deve decidere la nuova costituzione. Quello che dice il terzo stato è: va bene, non volete riconoscerci negli Stati Generali, noi ce ne andiamo dagli Stati Generali, non parliamo più con il re, con la nobiltà e con il clero. Facciamo una nostra assemblea costituente nella sala della pallacorda, giugno 1789, e in questa assemblea costituente decidiamo la futura costituzione. Un atto di ribellione molto forte. I delegati definirono assemblea nazionale costituente, leggo a pagina 204 la fine del primo paragrafo, un'assemblea nazionale costituente perché è convocata con l'obiettivo di redigere una costituzione. Essi giurarono solennemente di restare riuniti fino a che non avessero prodotto una costituzione che eliminasse l'antica suddivisione degli ordini. Quindi loro fanno davvero una separazione, una divisione dagli Stati Generali, che era questa assemblea dove il re consultava le principali classi sociali, la ritengono ingiusta e allora vanno in una loro sede, no? Si creano un loro luogo, un loro spazio, questa sala della pallacorta, e decidono che questa riunione del terzo stato, di quella che possiamo chiamare la borghesia, vi ricordo, dai mercanti fino agli operai, decidono che questa è un'assemblea costituente che dovrà decidere la nuova costituzione. Allora, forse Luigi XVI inizia a ragionare, forse prova ad andare incontro alle nuove istanze, alle nuove richieste? No. Luigi XVI ordina all'esercito di sciogliere l'Assemblea Costituente. Siamo nel luglio 1789. Ordina all'esercito di sciogliere l'Assemblea Costituente e a quel punto parte la rivolta, rivolte urbane in tutte le città, in particolare a Parigi, non soltanto urbane ma anche nelle campagne. Il terzo stato cerca di avere un suo spazio politico, fonda l'assemblea costituente viene sciolta a forza con la forza pubblica dell'esercito, e a quel punto scoppiano le rivolte. E il 14 luglio 1789, questa è la vera data che è importante sapere. Sapete che a volte le date non facciamo attenzione alle date, non importa. Questo è importante, vi spiegherò perché, perché è anche importante anche per comprendere la Francia di oggi. 14 luglio 1789, i parigini, il popolo, assalta la Bastiglia. Che cos'è la Bastiglia? È la prigione dove erano rinchiusi gli oppositori politici. Quindi pensate, la popolazione urbana è in rivolta, che scende in strada, no? Immaginate un fiume di persone, e vanno a assaltare le prigioni con dentro detenuti i rappresentanti politici avversi al regime di Luigi XVI, e liberano i prigionieri. Pensate a quale affronto verso il potere costituito. Una folla di persone che si rivolta, non è possibile fermarla. Immaginate l'esercito che prova a tenerla, ma è un fiume di persone che vanno e assaltano le prigioni e liberano i prigionieri. Questo è l'inizio simbolico, fondamentale della Rivoluzione francese. Perché è importante ve lo ripeto, 14 luglio 1789? Perché oggi, tutt'oggi, il 14 luglio è la festa nazionale francese. Io sono stato a Parigi proprio un 14 luglio, ed era una giornata in cui tutti erano a casa e c'era una grande parata a Parigi per gli Champs-Élysées, no? È una data fondamentale che costituisce ancora oggi l'identità della Francia contemporanea. Voi dovete immaginare questo assalto alla Bastiglia come un grande boato, una specie di grande boato che risuona nella storia e che cambierà completamente il volto del nostro tempo. In fondo il nostro tempo, quantomeno fino al Novecento, ora non so dove siamo, ma quantomeno fino al Novecento il nostro tempo è stato un tempo in cui ha risuonato questa esplosione rivoluzionaria in Francia e ha cambiato davvero gli assetti politici poi in tutto il mondo, ma lo vedremo. E poi le ondate rivoluzionarie, dice il vostro libro, scuotono l'intero paese. In agosto nelle città e nei villaggi in Francia la popolazione insorge, quindi è ormai un'insurrezione generalizzata, non soltanto a Parigi e nelle grandi città. E l'insurrezione ha successo. Le guarnigioni reali, l'esercito del re, non può tenere l'ordine pubblico. Di fatto i rivoluzionari hanno vinto in questa estate del 1789, e si forma, sono alla fine di pagina 204, si forma una guardia nazionale, cioè un corpo di polizia rivoluzionario formato da volontari e che hanno il compito di salvaguardare l'assemblea costituente. Quindi l'assemblea costituente ha rotto con l'assemblea del re, l'assemblea dei stati generali, ha iniziato a ragionare sulla costituzione, su una nuova costituzione più giusta e più egualitaria. Il re ha cercato di sciogliere l'assemblea con l'esercito ed è scoppiata la rivoluzione in Francia, nelle città e nelle campagne. Il 14 luglio 1789 la Bastiglia, la prigione di Parigi con i detenuti politici, viene assaltata dal popolo e le gabbie vengono aperte, no? I portoni della prigione vengono aperti, l'insurrezione, la rivoluzione coinvolge tutto il territorio francese, e a quel punto l'esercito, le forze del re non riescono a trattenere questa insurrezione, e si forma una guardia nazionale che deve difendere l'assemblea costituente, cioè quell'assemblea che è dominata ovviamente dal terzo stato, che dovrà definire le nuove regole. Che quali saranno queste prime nuove regole costituzionali, lo sapremo fra poco. Adesso ci dedichiamo un'altra pausa musicale. Non sono venute proposte da parte vostra, allora io mando un nuovo brano francese, visto che siamo in ambito francese. Le vent nous portera.